letto tante volte ormai che lo so già. E oggi quasi certamente
era destino.
Sto sbagliando su di te.
Era destino.
Dove è qua? Ah, che bello.
Ah, finalmente. Buonasera e benvenuto.
Buonasera.
Che belva si sente.
Io sono un pesce palla. Adesso tu dovresti chiedermi perché.
Perché pesce palla?
Allora, innanzitutto, se gli rompi le palle, si gonfia. E quindi sì, non bisogna rompere le palle. Ma la cosa
sì,
più bella del pesce palla
è
che è una pietanza prelibata, e non è questo il motivo per cui l'ho scelto, è che se la tagli male, se non la sai maneggiare, diventa mortale.
Ah, quindi beh, è una minaccia.
No, è semplicemente che bisogna saperlo trattare. Se lo sai trattare è buono, se non lo sai trattare,
vabbè,
un po' meno.
Va bene, pesce palla. Lei ha detto, una delle mie stranezze è essere costretto a fare pipì ogni 5 minuti per colpa dell'ansia. Tutto a posto?
È una cosa che poi col tempo mi è passata. Però effettivamente io somatizzo l'ansia
facendo
pipì.
Vabbè, lei faccia un segno con gli occhi, con le mani.
Ok, sì, potrebbe capitare.
Senta, c'è stata un'attesa, ma anche una preoccupazione intorno a questa intervista che non mi era mai capitata. Lei come se lo spiega?
Vorrei dire che a me non sono capitate mai queste dinamiche un po' psicotiche, però non sarebbe vero. Credo che attorno alla figura mia e di mia moglie ci sia una mediaticità importante.
Molto alta.
E di conseguenza
attesa e preoccupazione.
Sì.
Nei giorni precedenti lei con il suo team avete fatto una simulazione di intervista a breve per venire insomma più preparati. Chi è che faceva me?
Chi era che faceva me?
No, lei, me, io.
Cioè chi faceva... Sì, te, scusami, me, stavo riprendendo la domanda.
Lei farà, lei.
Letteralmente. Ok. Chi era? Il mio ufficio stampa o la mia mamma?
O
la mia mamma. Perché dovete sapere che a Belve non è che ti dicono più o meno, no, cioè proprio
detto,
mi dici qualcosa, mi fa no, non ti dico nulla.
Mi dice la domanda più cattiva che nella simulazione io l'avrei fatto? Così ci togliamo il dente, se la faccio da solo.
Fammi pensare, sai che non mi ricordo? Una cattiva? Tutte quelle che riguardano, diciamo, il rapporto con mia moglie.
Ah, va bella, ci arriviamo, non anticipiamo la domanda più cattiva
diciamo,
che le ho fatto.
Diciamo, all'ultimo, dobbiamo tenere lo share.
Certo. Le è piaciuta di più la definizione coso dipinto copyright Gasparri o rapper a Ponce del giornalista Dario Di Vigo?
No, preferisco Gasparri, più famoso Gasparri.
Coso dipinto,
sì,
è più divertente. J-Ax qui a Belve disse, sa essere buonissimo e cattivissimo, aveva ragione?
Come il pesce palla, buonissimo o cattivissimo, in base a come lo tratti.
E in che fase siamo?
Zen.
Di che umore è?
Altalenante. Dipende dai momenti, ho imparato a stare calmo dentro la tempesta. Quindi...
Ah, dallo shopping che fa con le automobili mi pare buono.
Ho comprato una macchina, no? Anche qua, no? Ero in treno, stavo venendo,
sì,
e leggo questo articolo e dice Fedez dimentica Chiara Ferragni con una Ferrari. Ma che cazzo di titolo è? Ma cioè, stanno paragonando mia moglie a una macchina. Ma è una cosa... non è bello.
Al direttore di Vanity, Simone Marchetti, che le chiedeva se la malattia l'avesse migliorato, lei ha risposto no, sono un pezzo di merda come sempre. Semplicemente le esternazioni che prima facevo in pubblico ora le tengo per me. È più vera la prima o la seconda parte?
Non ho più voglia di tenermi per me le cose, credo.
Quindi è stato un miglioramento passeggero.
Sì, no, ma più che altro secondo me bisogna un po' uscire dalla narrazione che quando si ha una malattia o si affronta comunque un periodo difficile, per forza di cose devi uscirne migliore. E invece può succedere che tu non esca migliore,
certo,
e non devi sentirti in colpa per questo. Cioè ci si può ammalare, si può avere un tumore e non per forza uscirne migliori.
È anche restare uguali a se stessi.
Esatto, cioè perché per forza dobbiamo... No.
No. E quindi lei ha detto sono rimasto il pezzo di merda di sempre.
Esatto.
Perfetto. Che rapporto ha con la verità?
Buono, credo.
È un po' bugiardo...
No.
O per niente?
Il mio problema è che sono molto poco bugiardo e quindi non
questo
riesco a tenermi neanche l'acqua in bocca. Questo è il
questo
problema.
Questo per noi è buono.
Dipende dalle situazioni.
È permaloso?
Molto.
Ecco, questo meno. Senta, ho ricevuto, sempre quando è uscita la notizia che l'avrei intervistato, una serie di telefonate di persone che mi dicevano: attenta a non fargli fare la vittima, perché secondo lei c'è questo rischio o lei ha questa tendenza?
Di fare la vittima? Non lo so, credo che una quota di vittimismo è insita in noi, in tutti, no? Dipende in che percentuale. Può essere che qualche volta abbia ceduto in vittimismo, sì.
Cioè, ci gioca o no?
No.
Grazia Sambruno ha scritto di lei: è l'apoteosi della paraculaggine.
Ma chi è?
No, Grazia Sambruno è una bravissima giornalista che scrive anche su Momeg.
Ah, beh, cioè, su?
Momeg è un sito web.
Che ha vinto il Pulitzer, no? Diciamo.
Ah, lei subito! Però l'apoteosi della paraculaggine...
Ma è la stessa che diceva, credo,
se, allora
non,
lo sa,
se non ricordo male, la stessa che diceva che io ho sfruttato Orietta Berti come se avessi fatto circonvenzione di incapace su Orietta. Quindi diciamo che il tenore delle asserzioni di questa giornalista. No, perché mi ricordo che su Maumeg è uscita una cosa tipo Fedez è disumano. Io ho dato il titolo del mio disco grazie a quest'articolo.
Ma è l'apoteosi un po' della paraculaggine? Un po'.
Boh, può essere. Che c'è di male?
Lei ha detto: mi piace buttarmi nel fuoco. Che ci posso fare? Cosa le piace, bruciarsi o cosa?
Non mi piace tirarmi indietro ed è il motivo per il quale sono qua.
E la ringrazio. Sul foglio hanno scritto: Fedez è un casino anche visto da lontano e questo è il suo bene e il suo male. Hanno ragione?
Può essere. Può essere perché nel momento in cui io, se mai nella mia vita riuscirò a mettere ordine a questo casino, mi potrei iniziare a divertire. Forse.
Cioè, in che senso? Questo lo vede come un obiettivo?
No, credo che il caos non sia prettamente un disvalore, ma che un po' di ordine in mezzo al caos ogni tanto va fatto.
Per Red Ronnie lei invece è un alieno, che secondo lui sarebbe anche l'unica spiegazione per cui ha avuto successo, l'ha detto da lei. Lui le dice: sei uno che fa risultati incredibili nonostante fai di tutto per rovinarli. E lei ha risposto: quindi posso fare qualsiasi cazzata e rimanere al top? E lui: beh no, c'è un limite. C'è un limite?
C'è sempre un limite e credo che si smetta di essere rilevanti quando non si hanno più cose da dire. E potrebbe essere il mio momento.
Ma lei... Per superare il limite o per...
No, che non ho più un cazzo da dire, intendevo quello. Potrebbe essere che non ho più niente da dire.
Ma no, stasera...
Lo scopriremo, vediamo.
Da domani, se vuoi. Senta, quando è che invece l'ha superato il limite? Che lei ha detto: qua non torno più indietro.
Credo di aver superato il limite nella mia vita quando ero molto giovane e sono andato a muso duro contro la politica e la politica mi ha fatto capire che bisogna essere un po' più furbi per anche dissentire dal potere.
È più amato o più odiato?
Non mi interessa.
Non le interessa davvero?
No.
Essere un personaggio tanto divisivo come è lei, in qualche modo ha portato bene, ha funzionato?
Non lo so se ha funzionato, ma funzionava per me. Cioè, io non voglio cedere la mia libertà di esprimermi, di dire quello che penso in cambio di nulla. Quindi non credo di aver mai barattato la libertà delle mie idee a fronte di qualcosa.
Nemmeno del giudizio degli altri?
No, se no avrei fatto tante scelte molto più paracule nella mia vita.
Mi dice un suo pregio, questo nella simulazione avrà fatto.
Il mio pregio è che sono fottutamente trasparente.
E un suo difetto?
Che sono fottutamente trasparente.
No, guardi, non vale mai, qua c'è una regola.
Ah, non si fa? Non
c'è. Okay. Cioè, qua c'è questa regola per cui, sai come fanno di solito? Qual è il suo pregio? Sono molto sensibile. Il suo difetto? Sono molto sensibile.
Io invece pensavo di aver detto una roba figa, tipo,
no, non lo so,
wow,
che
no.
Questa era chiaramente preparata.
No, giuro, no, non era preparata.
Allora, un difetto sgradevole, vero?
Sgradevole, l'impulsività.
Sì? È il più sgradevole che ha questo, secondo lei, per gli altri?
Perché poi divento cattivo.
Sa essere cattivo, come dice J-Ax?
Sì.
Qual è il sentimento che la caratterizza di più?
In passato il rancore.
Ah.
Oggi la curiosità può essere definito un sentimento?
No, però diciamo...
Make sense. Si capisce cosa voglio dire.
Lei ha detto: la cosa più brutta che ho è che ho sempre avuto bisogno di un nemico, sono stato sempre con la guerra in testa.
Sì, è vero. È brutto. E il problema di quando hai la guerra in testa è che tu insegni alle persone che hai di fianco a fare la guerra. E quando quelle persone non ti stanno più a fianco, quelle persone hanno la guerra in testa e di conseguenza ti faranno la guerra perché devono fare la guerra a qualcuno, perché tu gli hai insegnato a fare la guerra. E...
Ma lei ha bisogno di un nemico, di avere un nemico?
Sì, ho avuto bisogno di avere un nemico, spero oggi di non... che sia una cosa non più necessaria.
Lei è cresciuto nell'Interland di Milano, da una famiglia semplice, dopo varie vicissitudini hanno preso in gestione un bar e lei infatti racconta pure che la prima volta che siete andati in albergo è stato grazie al suo lavoro. Mia mamma dice che ero molto più simpatico di come sono ora, un bambino molto più gioioso e allegro, poi con l'adolescenza sono diventato difficile. Cosa l'ha fatta cambiare? Cosa l'ha fatta diventare un ragazzino difficile da che era allegro?
Credo il tessuto sociale e il luogo dal quale provengo.
Cioè il contesto?
Sì,
Non c'è stato, diciamo, un trauma più personale, è stato il contesto?
Beh, dal contesto possono derivare dei traumi personali, quindi certo. Entrambe le cose, sì.
Posso chiederle quali?
Ma guardi, io vengo da un luogo in cui notoriamente esiste anche l'omologazione di periferia, in qualche modo. E che deve rispettare un po' dei canoni che vanno dal machismo all'essere un po' bullo, a sentirsi un po' di strada. No, non tutte le persone che vengono dalla strada sono fatte per stare nella strada, perché abbiamo questo mito per il quale tutti gli artisti, i trap che vengono dalla strada, si trovano tutti bene e stanno tutti bene. No, c'è anche chi è preda e c'è chi è predatore in mezzo alla strada. E io ho vissuto il ruolo della preda.
Lei ha detto: sono un ragazzo di strada, ma non ero il re del quartiere, ero lo stronzo del quartiere.
Sì, cioè, impari a farti rispettare, ma poi ti picchiano lo stesso.
È appresentante?
Abbastanza.
Comunque, lei si iscrive al liceo artistico, poi lo molla a un anno, no, dalla maturità.
In quarta superiore.
In quarta superiore, a un anno dalla maturità, perché lei dice... Volevo entrare nel mondo della musica, ma non poteva aspettare un anno già che c'era?
No, in realtà no, io smetto di andare a scuola perché non era più sostenibile frequentare la scuola, perché facevo casini già da quando ero giovane. Tentai di fare un recupero anni, sai quelle scuole tipo 2 anni in uno? Però se non hai soldi...
E farlocca.
Esatto, brava. Quindi io avevo la versione low cost, diciamo, ero andato alla versione
low
cost.
Ho fatto 5 anni in uno.
E ho capito che o pagavi di più e non avevamo i soldi o ti attaccavi al tram.
E si è fermato lì? Non l'ha mai presa la maturità?
Ho smesso di andare a scuola perché con la mia fidanzata dei tempi abbiamo raccolto dei soldini con i nostri lavori e ci siamo aperti un negozio di tatuaggi e ho deciso di iniziare a lavorare.
Di fermarsi lì.
Sì.
Le è mancato non studiare? Le dispiace oggi non aver studiato?
Non credo che un titolo di studio possa definire la cultura di un essere umano o il valore di un essere umano.
No,
al netto di ciò credo sia importante, ma per come è andata la mia vita, io onestamente non rimpiango questa cosa.
Lei ha detto, insomma, ci ha raccontato un po' prima, che ha passato un'adolescenza irrequieta e tra queste fasi, no, della sua adolescenza c'è stata anche quella dell'avvicinamento alla droga, iniziato più o meno a 16-17 anni e durato più o meno quanto?
Un anno, breve ma intenso.
È stato quell'anno lì?
Sì.
Poi però avrà, diciamo, ha smesso definitivamente?
Ho smesso perché a 18 anni ho tentato il suicidio tagliandomi le vene e quindi ho smesso.
Sì?
Sì.
Ma e lo lega alla droga, nel senso che era...
Sì, perché se fai uso di sostanze sintetiche che aumentano la serotonina nel tuo cervello, il tuo cervello non produce più serotonina e quindi sei molto più predisposto alla depressione. Se in più vivi in contesti, diciamo, non proprio idilliaci, può succedere.
E infatti lei dice è stato difficile uscirne.
È stato difficile entrarne ed è stato difficile uscirne.
Cioè, è stato facile o difficile entrarne?
È stato facile entrarne e difficile uscirne, ha ragione. Sì, però nel momento in cui le cose diventano molto grandi, anche con l'aiuto dei miei genitori e delle persone che mi sono state vicine, è una cosa che ho superato. Ma per me, stiamo parlando di una cosa che per me equivale a 10 vite fa.
Tra l'altro, poi cambiamo discorso, lei dice utilizzavo delle sostanze che amplificavano l'aggressività.
No, questa cosa non è vera.
L'ha detto la cocaina, l'MDMA?
No, ma cocaina poco. MDMA non credo che sia conosciuta per aumentare l'aggressività delle persone.
Quindi, diciamo, lei non aveva questo bisogno di amplificare questo effetto? No, non era quello che cercava?
No.
Che cercava?
Beh, guardi, le MDMA, come dicevo, sprigiona l'ormone, cioè sprigiona la serotonina, che è banalmente conosciuto come l'ormone del piacere, quindi è tutto l'opposto, semmai, rispetto a quello.
No, io lo dicevo perché poi, insomma, invece l'ha portata a conseguenze che certo non erano ispirate al buon umore, quella che ci ha appena, l'esperienza tragica che ci ha appena raccontato.
Ovviamente stiamo parlando di abusare di qualsiasi cosa, soprattutto di droghe, non credo sia un bene, quindi ho sperimentato sulla mia pelle cosa significa avere una dipendenza.
Comunque lei a un certo punto si avvicina al rap grazie, racconta, a un bullo, a uno proprio che la bullizzava a lei, cioè che era un po' il suo carnefice, che però in qualche modo, per qualche via, le ha trasmesso anche questa passione, anche perché lei diceva, vedevo che intorno si facevano molti amici, no? E mi sono detto, cazzo, provaci. E si è avvicinata al rap, immagino per l'amore per questa musica, ma anche per appartenere a qualcosa.
Se voi pensate ad oggi alla musica rap, è un modello di ispirazione anche per avere di realizzazione e anche di indipendenza economica. Ha un po' sostituito il sogno del calciatore, no? Io ricordo nitidamente il fatto che ho iniziato a far rap perché ero un ragazzo molto introverso, solitario, senza amici. Io ho iniziato a fare rap perché volevo degli amici, banalmente.
E ci è riuscito?
Sì.
Nel 2016 a quel punto lei è proprio famosissimo, grazie al video girato per Vorrei ma non posso, conosce e si innamora di Chiara, firma canzoni che diventano hit, arriva a San Siro. La sua vita ormai, rispetto a 4 anni prima, è totalmente cambiata. Che impatto ha avuto il successo su di lei quando le è arrivata l'onda?
Credo che la testa ti giri per forza di cose, che un minimo di delirio di onnipotenza e che inizia a menartela un po', succede a tutti, credo. La mia fortuna e sfortuna è che non ho una grande considerazione di me stesso, quindi per quanto io potessi valere sul mercato, non era il valore che mi restituivo
che
quando mi guardavo allo specchio.
È modestia o insicurezza?
No, è insicurezza.
L'è passata? O ancora adesso fa questo ragionamento?
Adesso un po' meno.
Allora, diciamo che lei comincia a vendere tanto, anzi vende tantissimo, però il suo mondo è un po' ostile con lei, cioè non lo accetta, non so se solo allora o tuttora, e riceve dei dissing clamorosi, famosissimi, quelli di Fibra, Fak Fedez, ma anche Game Marrakesh, con un bicchiere di capacità diluito in un mare di marketing. Lei ci ha sofferto o non le interessava?
Onestamente, ad oggi non mi interessa, ai tempi mi incazzavo tantissimo.
Si dispiaceva?
Mi dispiacevo perché gli stessi che mi hanno insultato erano gli stessi che 3 anni prima mi proponevano i contratti. E motivo per il, non so se credo che abbia contribuito a rendermi antipatico anche il fatto di non aver firmato per loro o per averli abbandonati.
Per loro intende Fibra, Marrakesh e Ghe?
Beh, anche Cosimo, comunque lui dice di avermi lanciato e fa questa battuta che a me fa molto ridere, dice dovevo lanciarlo un po' più in là, però il tema è che Cosimo a me mi ha scoperto che io ero già
famoso.
Sì, nell'ambiente ero già famoso, cioè non è che mi ha preso e ha detto quindi bella lì.
Lei ha detto ti odiano non quando ti vendi, ma quando ti iniziano a comprare.
Esatto, sottoscrivo.
Ma secondo lei, diciamo, una certa antipatia ve la siete attirata, dico lei, ma anche sua moglie, per lo stile di, al di là del successo, anche per lo sfoggio di un certo stile di vita?
Boh, può essere, non lo so. Però non mi sento di doverlo nascondere, nel senso che...
No, non le chiedo questo, le faccio un'altra domanda. Perché ha bisogno o piacere a mostrarlo? C'è un
non c'è un istinto pornografo in questo. Faccio un esempio, io sono figlio dei miei tempi, quindi utilizzo i social esattamente come lo utilizzano, credo, la parte preponderante della popolazione. Se io devo raccontare la mia vita e sono in un posto lussuoso, perché devo far finta di non essere in un posto lussuoso? A me il concetto dell'italiano che ce l'ha fatto e deve nascondere quello che ha ottenuto
non le piace.
Non mi piace, perché si finisce a fare i vegani mangiando la bresaola di nascosto.
E questo le ha attirato, secondo lei, più simpatie o più antipatie, a occhio?
Non lo so, ma non mi interessa.
Qual è il suo rapporto con i soldi?
Che non voglio essere il più ricco del cimitero.
Quindi le piacciono ma spende?
Sì.
E invece con le critiche che rapporto ha?
Conflittuale.
Le patisce?
A me non mi piace stare in silenzio. Cioè, io patisco molto spesso, a me mi dicono, sai, quando le cose diventano grosse, dico: Federico, non devi rispondere, è quello che vogliono. Io sto male a non rispondere.
E invece mi dica una critica che l'ha proprio divertita. Se non gli viene, l'aiuto io, che ce n'è una che mi ha divertito.
Sì, sì, no, aiutami allora, dai.
Costantino della Gherardesca, si ricorda che ha detto?
Cristina d'Avena del Re. Dai, però
che Fedez è la Cristina d'Avena del Re.
Ce ne sono più belle. Ce ne sono più belle.
Questa. Tipo?
Ti mi ricordo.
Questa di Cristina,
se mi viene in mente, glielo dico.
Comunque, l'ha detto lei, le critiche oggi non riguardano più la...
Ah no, ce l'ho. Una volta Sara Tommasi ha detto che ho il pisello piccolo. E io non... Cioè, io... Sara Tommasi non ha mai visto il mio pisello. Questo poi... a me mi ha fatto ridere, perché sì, tu ti svegli, ci sarà Tommasi, ha detto che... No, vabbè, credo non stesse bene in quel periodo, quindi va bene, anzi la saluto, mi mando un abbraccio.
Dice, l'ha detto perché non stava bene, non perché sia possibile.
Perché assolutamente non è vera questa cosa.
Diciamolo.
È molto piccolo, cioè non è solo piccolo, è piccolissimo.
Comunque, ha detto lei, le critiche oggi non riguardano più la mia musica, ma sono dei processi alle intenzioni.
Sì.
Come a dire, non è solo un artista di merda, ma è anche una persona di merda.
Sì.
Cioè, esiste un pregiudizio su di lei o lei qualche responsabilità se la riconosce nell'aver creato, diciamo, quest'immagine?
No, ma non, anche se ci fosse una responsabilità, non credo sia importante. Le faccio un esempio su il processo alle intenzioni, no? Così ci addentriamo anche in un argomento caldo. La beneficenza. A me mi è sempre stato detto, vedete, Fedez ha fatto la terapia intensiva, ma l'ha fatto perché è un parassita, è una falena che è attratta dai riflettori. Sì, sì, sono anche questo. Ma io le pongo un quesito. Quando abbiamo fatto la raccolta fondi per l'ospedale San Raffaele, che ha oggettivamente, credo, salvato delle vite, e c'è stato un ragazzo con il quale sono ancora in contatto, a cui è stata salvata la vita, è stato fatto uno dei primissimi, credo, interventi di trapianto di polmoni. Questo ragazzo a cui è stata salvata la vita grazie a una terapia intensiva per della beneficenza che ho avviato io, che grazie all'eco di tante persone ha dato vita a una cosa fantastica. Ma cosa cazzo gliene frega sto ragazzo se io ho fatto la terapia intensiva perché volevo le luci dei riflettori o perché sono una brava persona?
Ma, guardi,
non è importante.
Condivido con lei la beneficenza, insomma, se è vera, se è fatta per davvero la beneficenza, ovviamente fa bene a tutti. Anche sia chi la fa, che come, no, dal punto di vista reputazionale, sia chi la riceve. Ma le rispondo con una domanda: ma allora perché non farla in silenzio?
Grazie a quell'iniziativa io non ho donato solo 100.000 euro, ho raccolto 3 milioni e mezzo, quasi 4 milioni di euro. Quindi io, grazie a esporre in pubblico...
Cioè, lei lo fa, dice, per creare un effetto domino, per indurre gli altri?
Beh, certo, riesco a costruire delle progettualità sfruttando la mia fama, che sono molto più,
diciamo,
grandi. Però, sempre per tornare sull'argomento, io non sto dicendo che sono un santo e che quando faccio opere di bene non penso anche al mio ritorno d'immagine. Quello che dico è che il mondo...
Intanto l'ha fatto,
No, un'altra cosa voglio dire io. Siamo abituati a vedere tutto bianco e nero e non ci fermiamo a guardare le sfumature. Quando una persona si mobilita, si attiva per fare qualcosa, non c'è un solo motivo che la spinge a fare quella cosa. C'è il fatto di voler far del bene, c'è il fatto anche di volersi sentire bravo. Uno non esclude...
E avere, diciamo, un vantaggio reputazionale.
Una cosa non esclude l'altra. Non è che o sei una merda rivista o lo fai per voler far bene. Puoi essere un po' che vuoi sentirti dire bravo e un po' perché vuoi fare anche del bene.
Vabbè.
Uno non esclude l'altro, secondo me, mio parere personale.
Sì, poi comunque la beneficenza, poi tocchiamo
altri
punti.
Sì, vabbè, immagino ci arriviamo.
Lei come... Ha fatto una simulazione, se sarà dato tutte le risposte. Lei come manager ha scelto sua madre Tatiana. Ha detto, diciamo che gli eventi della vita mi hanno portato a non fidarmi di nessuno ed è per questo che nel mio lavoro mi sono affidato a mia madre, non mi fido degli altri, a livello praticamente integralista. Lei davvero si fida solo di sua madre? Cioè vorrebbe solo sua madre come manager?
Come CEO della mia società, sì. Più volte hanno tentato... Beh, deve sapere che mia mamma, come me, non è una donna studiata. E ha imparato il mestiere in trincea, non ha studiato per fare questo. A me una volta è successo che ho venduto le quote della mia società a un grosso fondo, e questo fondo, che era quotato in borsa, ha richiesto che mia mamma non fosse più il CEO, perché non aveva i titoli per stare in un'azienda quotata in borsa.
Il percorso, diciamo.
Sì. Quell'anno lì è stato l'anno in cui la mia società ha fatturato meno. Quando è entrato quel fondo, la mia società valeva 3 milioni di euro. Quando mi sono ripreso le quote e ho rimesso mia mamma, oggi nel 2023 la mia società vale 70 milioni di euro. Quindi quello che dicevo prima, a volte il titolo di studio non è indicativo della bravura di una persona.
No, ma non volevo infatti dirle che non è un'equazione, però insomma anche studiare arricchisce, no?
Assolutamente sì, ma non qualifica le persone,
no,
questo intendo.
Certo, assolutamente. Lei è sempre stato indipendente nelle scelte, e io lo dico rispetto a sua madre, perché sa che una delle cose che dicono è schiacciato dalla madre.
Di me?
Sì.
Davvero? No.
È completamente indipendente.
Sì, litighiamo tanto, ovviamente, siamo due caratteri forti, ma io faccio quello che voglio io.
Pistolini sul foglio ha scritto: la sensazione è che la musica lo interessi part time, l'ha detto anche un po' lei. Nel frattempo lui ha imparato un gioco diverso, l'arte di fare della propria vita uno show, monetizzando tramite social.
Wow, sono l'unico che lo fa, tra parentesi, no?
No, lo fanno in molti, ma questa esatto. Diciamo è stata un'evoluzione naturale del suo percorso, o la presenza di sua moglie Chiara accanto, diciamo, ha fatto sì che questo si realizzasse?
Beh, sicuramente avere una relazione che ha un impatto mediatico forte ti trascina in qualche modo anche a... devi pensare a che narrazione in pubblico fare se sei una coppia celebre, no?
Sì.
Quindi sicuramente credo abbia contribuito, sì sì.
Da un punto di vista professionale, non sentimentale, cosa lei deve a Chiara e cosa Chiara deve a lei?
Una cosa mi ha insegnato professionalmente mia moglie, che ogni tanto bisogna dire di no. Cioè, essendo io un povero arricchito, se mi offrono dei denari per una cosa che per me va bene farla, io dico sempre sì, cioè nel senso, a meno che non sia una cosa che vada contro la mia scala valoriale, però X Factor, faccio un esempio, X Factor. Ai tempi si faceva fatica a trovare rapper perché i rapper erano molto integralisti e dicevano no, cazzo,
in televisione
non ci vado. Io dicevo, cazzo, mi danno un sacco di soldi, devo parlare di musica, non faccio male a nessuno, ma perché devo dire di no?
E lei in che modo dal punto di vista professionale si è arricchita?
Mia moglie, bisognerebbe chiederlo a lei, non posso...
Vabbè, però lei lo sa. Insomma,
vabbè, posso sovradeterminare tutto? Mia moglie? Non lo so.
No, è molto sovradeterminare. Cosa ha portato lei nella vita professionale di sua moglie? Se ha portato qualcosa?
Beh, credo di aver più volte tentato di farle aprire gli occhi rispetto a tante persone che le stavano di fianco. A volte ci sono riuscito, altre volte un po' meno.
Cosa l'ha fatta innamorare di sua moglie quando l'ha conosciuta, a parte la bellezza? Cosa? Non mi dica l'alchimia, che quelle sue
risposte... No, onesto? Onesto?
Sì.
Il sesso.
L'ha legata a quello molto, all'inizio.
Io credo che quando trovi un'alchimia anche a livello intimo...
Ho detto non dica alchimia, però l'alchimia.
Però ho aggiunto a livello intimo, cioè quando trovi una connessione a livello sessuale... cavoli, è già tanta roba, eh. Cioè, io devo dire che quella connessione che quella connessione lì era una cosa che raramente ho sperimentato, ecco.
Lei c'ha ragione, Red Ronnie, lo sa.
Sono l'alieno.
Si mette proprio nei guai da solo.
Ha visto.
Quindi questa connessione comunque l'abbiamo mantenuta?
Sì, in che senso?
È quello.
Ah, sì, cioè, non so come rispondere, cavoli.
Non c'era nella simulazione.
No, questa del 6, perché l'ho detta poi? Potevo dire mille altre robe, gli occhi, potevo dire. Cioè, perché ho detto, vabbè.
Comunque, il vostro matrimonio, a noto, è stato un evento mediatico enorme, era poi tutto brandizzato, Ferragnez, perfino l'aereo che ha portato gli ospiti a noto, e la diretta è stato un evento mediatico enorme. La diretta è stata seguita con la Instagram da 3 milioni, se
Nessuno
non sbaglio.
Nessuno ha fatto una diretta. No, hanno fatto, uno studio rispetto all'impatto social, non so come si dice, l'impatto social del nostro matrimonio.
Come si dice.
Lo studio era maggiore rispetto a quello di un matrimonio famoso, che non mi ricordo, qualcuno.
Sì, faccia il modesto.
No, giuro, non mi ricordo chi, tipo matrimonio reale,
esatto.
Una roba del genere.
Comunque da lì poi è nata la serie Ferragnez. A quel punto tutto era esposto, quasi tutto era esposto e tutto era proficuo. Mi dice dove finiva l'amore, iniziava l'azienda?
Tra di noi?
Eh.
Cioè nel senso che io e mia moglie a un certo punto dicevamo ma stasera non scopiamo, guardiamo le fatture.
No, no. A parte, è successo?
No.
L'ha detto con troppa sicurezza.
Ma no, perché in che senso iniziava, finiva l'amore, iniziava l'azienda?
Cioè a un certo punto voi siete diventati un'azienda, no?
Eh beh, io e mia moglie abbiamo sempre avuto due aziende separate, cioè non abbiamo mai fatto commissione.
No, capito, che come brand unico, al di là dell'assetto societario.
Onestamente, l'unico progetto che ci ha coinvolto insieme è la serie. Poi per il resto siamo sempre stati a compartimenti stagni e anche difficile, cioè, che collaborassimo su altre cose, perché era un po' difficile a volte.
Quando Dago Spi ha dato la notizia della vostra separazione, la cosa, diciamo, sorprendente, che a differenza, per dire, di quando è finito il matrimonio fra Ilari e Totti, che c'è stato un po' uno stupore e un dispiacere generale, su di voi in tanti hanno detto
evviva.
Ma sarà vero? No, hanno, non credevano che fosse vero, ma che fosse un'operazione di marketing. No, lo sa che c'è stata.
Certo.
Lei come se l'è spiegata questa cosa?
Ma è da sempre che la nostra relazione, cioè più che la nostra relazione intorno alle nostre figure, si pensa che ci sia una dietrologia, come se fossimo burattinati da...
No, come se fosse tutto, sai l'impressione?
Tutto un calcolo.
Tutto un calcolo, qui quando finisce anche quello è finto.
Sì. Che devo dire? Cioè,
la sorpresa, la dispiaciuta,
mi devo giustificare.
No,
sono relazioni, cioè, come posso giustificarmi?
No, però a me mi ha sorpreso, no? Finisce una relazione, il primo pensiero.
No, a me non mi ha sorpreso perché non è solo questo. Cioè, c'è chi è arrivato a dire anche che la mia malattia, io abbia strumentalizzato la mia malattia, che abbia guadagnato sopra la mia malattia, che c'è. Quindi non mi stupisce più niente, devo dire. Ecco.
Ma tutto questo non la stupisce? Ma ha un impatto su di lei, le dispiace o non le fa davvero effetto?
No, perché... devo dire, molte cose mi hanno fatto male e spero che in futuro non mi facciano più male, perché il segreto credo poi a un certo punto sbattersene e andare avanti.
Senta, le posso chiedere quando davvero è finito il vostro amore?
No, no. Lei mi ha chiesto, posso chiederle? E la risposta è no, non può chiedermelo.
Non può parlare o non
no,
vuole
non voglio,
parlare?
Non voglio.
Vabbè, io le domande gliele faccio
sì,
lo stesso.
Me le faccio,
poi
sì.
Le chiedevo quando è finito il vostro amore, perché ovviamente poi non c'è mai una ragione univoca, no? Non
certo.
Ce n'è una, c'è sempre un complesso, è sempre un periodo,
certo.
Immagino. C'è stata però una cosa scatenante?
Beh, allora, per quanto... tutti sono portati a vedere la copertina di questa relazione. All'interno di questa relazione io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili. Abbiamo passato la mia malattia. Porca puttana, non volevo più. Aspetta.
No.
Sono stati 3 anni molto difficili. E purtroppo non abbiamo retto. Cioè,
non avete retto.
No.
Lei dice sempre mia moglie, però non dice la mia ex moglie.
Perché ad oggi legalmente è mia moglie.
A parte legalmente perché...
No, perché...
Solo perché legalmente
sì,
è questo.
Sì, sì, sì.
Io continuo a farle le domande,
sì,
però
vai,
lei
vai.
Mi dica non voglio...
No.
Si parla anche di tradimenti che sua moglie avrebbe scoperto.
Vedi, mi fai subito smettere di piangere.
Per quello.
Allora, aspetta che mi asciugo le lacrime e ti spiego. A me fa ridere di questa cosa perché... Fino a che ero sposato, ero gay. Fino a che ero sposato, stavo con Luis, avevo una relazione con quello, era tutto finto, io ero gay, era tutta una copertura. Mia moglie sapeva che io fossi gay ed ero gay. Mi mollo e mi piace la figa così, dei punti in bianco così.
Allora, mettiamola così. Era più vera la voce che fosse gay o più vera la voce dei tradimenti?
No, io non sono gay, se vogliamo dire, se io fossi gay lo direi.
Non ha mai avuto esperienze di nessun tipo?
Omosessuali? No, mai nella
nemmeno
vita.
Un'attrazione, un'esperienza, niente?
Onestamente?
No.
So che questa cosa stupisce, ma no.
No, ma io ho chiesto dei tradimenti perché se è quello che, diciamo, un po' si dice...
No, a me una cosa spiace di questa questione dei tradimenti, che è una cosa abbastanza seria.
Sì.
Per esempio, adesso parte il Totonomi. Con chi è stato Federico?
No, ma quello guardi, non gli avrei mai chiesto.
No, voglio dire una cosa importante.
Sì.
A me stupisce la leggerezza con con la quale la stampa italiana tratta l'argomento. Adesso, non so quando andrà in onda la puntata, ma in questo momento si vocifera che io sia stato con una ragazza
sì.
che fa un lavoro, famosa, esposta al pubblico. A me mi stupisce la, la leggerezza con cui si dà della sfascia famiglie a una ragazza, facendole magari anche un danno lavorativo, psicologico, personale, senza alcuna prova. Vabbè, lei è giornalista, mi insegna che le notizie devono avere...
Una verifica.
Dove cazzo è la verifica?
Allora, guardi, questo è un argomento privato e lei giustamente non mi vuole rispondere, però io le dico una cosa. È ovvio che una vita tanto esposta con la vostra, un matrimonio che ha fatto, diciamo, 3 milioni...
Ah, e quindi dire Federico
normale...
si è fatto questa senza alcuna prova è legittimo.
No, è normale. Allora. No, le voglio dire che è normale un'attenzione mediatica molto forte.
Ma io comprendo la deontologia del giornalismo capito? Dov'è? Io comprendo l'ossessione, che siamo esposti, ma questo non giustifica.
Non so
noi facciamo schifo, perché il giornalismo deve fare più schifo di noi?
No, certo, però la mia domanda non era chi è questa persona, non gliel'avrei mai chiesto, era solo se i tradimenti...
Non con chi, l'hai fatto.
No, esatto, se i tradimenti sono stati, diciamo, parte di una crisi.
No. Cioè, il tema è questo. Se, secondo me... Niente, va, andiamo oltre.
No, perché sennò sei inversato, mi finisca la frase anche...
No, non mi sono inversato, Niente.
Sicuro?
Va bene, va bene.
Ma hai cambiato umore, mo? No.
No, sono tranquillo.
Bentornati, siamo qui con Fedez. Al di là di tutto, non esistono colpe, esistono no...
A me spiace che vengano messe in mezzo altre persone... che possono subire un danno anche psicologico. Cioè, questa ragazza è stata trascinata in un cumulo di merda senza nessuna prova e senza nessuna verifica. Perché?
Le posso dire una cosa? In questa intervista io non ho citato nessun'altra ragazza, nessun nome, non gli ho
chiesto.
Ma io
sto facendo un esempio di quanto è...
No, però lei continua a parlarne, quindi...
Perché mi spiace?
Si rende conto che sta accendendo la curiosità in tutti su chi è lei?
Ma lo sanno tutti, è su tutti i giornali. Cioè, a me spiace per questa persona, perché oltre a non essere vero, sta subendo... un attacco.
Però
che
lei
non è
ha spostato
giusto.
Tutto su lei, su una domanda che su questa ragazza, dando tratto una luce a questa cosa, mentre la domanda era solo su di lei, se aveva fatto parte, diciamo, se uno dei motivi erano i tradimenti, e lei ha detto.
No, ma io ho risposto in merito ai tradimenti sulla notizia di cui si parla oggi. Quindi sono andato proprio nel merito, più di così, lo devo fare.
Questo ovviamente è un momento duro per entrambi, ma di certo Chiara è indebolita in questo momento, no? Per tutta la vicenda che conosciamo benissimo dei Pandori, i brand si stanno sfilando uno a uno, anche lei si è sfilato? Capito
che
voglio dirle? No, per i Pandori, se capito che voglio dirle, cioè in un momento così difficile, Chiara, lei stesso ha sempre parlato di quanto sua moglie le è stato vicino, non solo nella malattia, ma anche nei momenti più complicati, no? Della depressione. Può dire di essere stato altrettanto generoso, se è vero quello che aveva detto sulla generosità di sua moglie?
Onestamente, se è una gara a chi è più generoso, alzo le mani e dico: mia moglie è stata più generosa di me.
No, non è una gara, capito che voglio dire?
Ho avuto un cancro e mia moglie è indagata per truffa. Quindi perché mettere sullo stesso piano due cose che non sono minimamente comparabili?
No, però sa, i momenti difficili non è che uno deve avere una
malattia... sono due momenti difficili completamente diversi.
Ma non è che uno deve avere una malattia per ricevere la solidarietà di una persona che gli ha
accanto. Infatti io avrei voluto non riceverla, se avessi potuto scegliere avrei scelto di non averla, onestamente.
Ma ha ragione, ma dicevo di lei, capito? Cioè, capito che voglio dire?
Allora,
si sente di essere stato un sostegno?
Allora, posso interpretare la domanda?
Sì.
Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì. Io scopro di questa cosa qui quando esce questa cosa qui.
Sì.
È ovvio che inizialmente io stesso non l'abbia proprio...
Presa bene.
Presa benissimo, perché comunque io ho una fondazione, posso dire serenamente, che non vuol dire pararsi il culo, cioè... La mia fondazione è stata controllata dalla testa ai piedi. Mi hanno chiamato giornalisti per donazioni che ho fatto nel 2009. Io ho sempre fatto beneficenza in un certo modo, ho sempre perso soldi. A me la cosa che mi faceva ridere è che dopo Chiara il sensazionalismo dei giornali portavano a cercare robe su di me. E gli articoli che uscivano era Chiara Ferragni non ha donato niente per Balocco. Attenzione, Fedez dona tutto lui con i suoi soldi. Cioè, dove sta lo scandalo? Cioè, è quello che è emerso è che io quando faccio beneficenza perdo soldi. Love Me, concerto in Piazza del Duomo, 2 anni, io non ho guadagnato 1 euro, ho donato solo soldi e ho perso 1.200.000 euro.
Vabbè, ma in che modo ha avuto un impatto, no?
Beh, cavoli, tu scopri che viene gestito un deal in questa maniera e dici, porca puttana, ma com'è possibile una roba del genere? Poi, pian piano, cerchi di ricostruire, cercare di capire. Io non voglio entrare nel merito della vicenda
non è chiara,
giudiziaria.
Non c'è chiara su questo sgabello, quindi lei parla insomma,
però,
quello che la riguarda.
Però no, io mi sento di dire una cosa.
Per quello che la riguarda, certo.
Nei confronti di mia moglie. No, io voglio dire una cosa su Chiara. Perché tanto io vorrei difenderla, io ho sempre voluto difenderla in questa vicenda. La cosa estenuante per me di questa situazione era che, allora, il fatto che io mi sia preso la merda per un errore che ha fatto, che non ho fatto io, ci sta. Cioè, noi abbiamo deciso di essere Beferragnez, è giusto che io mi sia preso la merda. La cosa che a me mi ha fatto star male, in generale, di questa situazione, che non è il motivo per il quale ci siamo lasciati, ok? È che tu ti trovi a dover rispondere di una cosa che non hai commesso tu e non puoi nemmeno difendere. Per rispondere a questa cosa devi aspettare che un'altra persona gestisca questa cosa al posto tuo. E io e mia moglie siamo molto diversi. Io questa cosa l'avrei gestita in maniera diversa, probabilmente in maniera magari peggiore, avrei fatto un casino della Madonna, ma io mi sarei difeso da subito, avrei spiegato, avrei fatto cose completamente diverse.
Però lei è lei, esatto. Col suo carattere, col suo modo di ragionare,
però,
eccetera. È ovvio, io capisco che lei dice questa vicenda ha avuto impatto su entrambi, ma io non potevo difendermi perché dovevo aspettare.
Io non potevo difendere lei.
Però anche solo dover aspettare che fosse un momento giusto per lei per comunicare, per dire... E questo può essere una ragione di crisi, di fine del matrimonio?
Ma infatti ho appena detto che non è questa la ragione per il
quale... Ma no, perché lei ha detto ha avuto impatto.
Beh,
questa
ho detto,
qua sì.
Sicuramente ha contribuito a generare un clima non proprio disteso all'interno.
Certo, questo
sì,
capisco.
Cazzo, sì, è pesante anche, cioè è stato duro, ma non è quello...
Dove è stato l'errore secondo
no,
lei?
No, posso dire una cosa,
certo,
che ci tengo a dirla?
Tutto.
In generale... indipendentemente dalle cose giudiziarie, da tutto, Chiara ha sbagliato, in generale, no aspetta, no, non voglio dire che era sbagliato in termini legali, dico, se ha gestito male la situazione, sicuramente è stata gestita tutta, si poteva gestire tutto meglio.
Sì.
Io una cosa so però, è che Chiara, tutti cercano e vedono la cattiva fede in questa cosa, io sono sicuro che non vi è cattiva fede, e a me spiace perché... Lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando secondo me doveva e poteva spiegare che le responsabilità non sono, e se ci sono, non sono solo sue. Ecco.
Cioè dei suoi manager, vuole dire lei?
Esatto. No, uno.
Vabbè.
È uno solo.
A Lavinia Farnese di Vanity Fair, lei disse di Chiara ho bisogno per andare avanti... Era il 2019, credo.
Okay.
Ora pensa di farcela bene anche da solo?
Spero di sì, cosa devo dire?
No.
Spero di sì, non lo so.
Senta, poi poi cambiamo anche argomento. Ci avete abituati a seguire tutte le fasi, anche molto tenere, no? Dei suoi figli. Adesso immagino per delle diffide reciproche le foto compaiono senza, diciamo, mostrare il volto, che le devo dire l'effetto, rispetto anche a quello a cui eravamo abituati, è un po' triste, ma a questo punto non è meglio rinunciare al post piuttosto che evidenziare così un...
Guardi, allora, innanzitutto non ci sono diffide, nel senso che...
È una scelta che avete...
No,
voluto.
No, io ho chiesto io a Chiara, ma da chiedere a diffidare... C'è un mare.
Certo.
Ho chiesto a Chiara di evitare in questo momento di pubblicare i bambini.
Le posso chiedere perché? Qual è il
sì,
senso?
Per prima le, c'era
sì,
la prima
sì,
domanda
prego,
e poi rispondo all'altra. Allora, la prima era perché è un po' triste, perché non pubblicarli più? Allora, se lei nota...
No, senza volto, capito?
Sì, sì, allora le spiego. Se lei, non so se l'ha notato, ma io da quando, da 2 mesi pieni, io non pubblico quasi mai i miei figli, pubblico cose totalmente diverse e... e gli unici post che ho fatto sono per gli auguri di compleanno, poi saranno tristi, ma no, volevo fare gli auguri ai miei figli,
certo,
li ho fatti.
Quindi
io parlo per me, per il pezzo che riguarda me, i miei figli non sono parte preponderante della narrazione del mio Instagram, se vogliamo dirla. Quindi,
però è importante, sì, no?
Ah, no? Ad oggi no.
Ad oggi no, ad oggi no, in passato tanto.
In passato tanto, beh, ma perché? Inizialmente sono cambiate delle cose, inizialmente c'era un clima sereno e ciò che raccontavamo era un racconto di un viaggio bello. Oggi quel viaggio ha preso una direzione completamente diversa. E quindi io mi sento di... non lo so, no, mi sono sentito di dire, per adesso, ragazzi, no. Perché non voglio... Sa, quando si affrontano una rottura di questo tipo, è anche facile che delle persone che dovrebbero tendenzialmente essere molto mature, ma parlo di me stesso, non sto parlando di mia moglie, io sto tutelando i miei figli da me stesso, perché metti caso che mi girano i coglioni e faccio una cosa sbagliata, voglio... l'ho fatto per tutelare me stesso, ok? Per tutelare i miei figli da me stesso. Poi, oltre a questo, è ovvio che in un momento in cui c'è un'attenzione così morbosa rispetto ai messaggi subliminali che possiamo lanciare, cioè, io non posso permettermi che se pubblico anche una cosa che non ha assolutamente significato possa essere interpretato male con di mezzo i miei figli.
Che padre è lei?
Io credo di essere un buon padre, credo. Qual Nonostante è? Tutti pensano che sia il peggior padre
Chi
di
Chi lo
tutti.
Pensa?
E beh, tutte le persone che dicono che io sfrutto i miei bambini, che li spiattello sui social, io credo di amare i miei figli e li vedo...
Credo che pensino questo.
Sì, sì, molti pensano che siamo due genitori che hanno mangiato sulla vita dei loro figli, ma io non sento di aver fatto questo, io so quello che provo per i miei figli e l'unica volta in cui... ho compreso cosa significhi, faccio un esempio, io faccio sempre questo esempio quando parlo dell'amore per i miei figli. Se fossimo in questa stanza e ci fossero i miei figli, entrasse uno con un fucile, io so che di default quello che farei se qua ci fossero i miei figli è questo, ok? Se ci fossimo io e lei qui e entrasse uno col fucile,
lei se ne va dall'altra parte.
Io vado là, esatto.
Mi fa piacere, speriamo che non entri nessuno col fucile. Senta, qual è l'augurio più importante che lei sente di fare ai suoi figli per la vita?
Per la vita? E credo che i genitori, volente o nolente, tutti i genitori siano i traumi dei loro figli. Spero di essere il male minore per loro.
Questo è l'augurio?
È realista, ma è vero.
Beh, cambiamo discorso, facciamo un discorso più allegro. Questo se la sarà preparata. Lì c'è una bella belvata che ha fatto... Non si è preparato questo?
No, c'era la domanda belvata.
Standard. C'è una belvata. Io chiedo sempre una bella belvata o di cui pentirsi o da rivendicare.
Tipo una cosa cattiva.
Un'azione da belva. Una bella belvata. Che belve per me, insomma, sempre un complimento.
Una belvata top. Fammi pensare.
Bella belvata.
Ma posso pensarci un po', poi tagli?
Sì, poi... Okay. Sì, no, che taglio?
No, tagli il tempi morti. Fammi vedere, no, perché ce n'è un botto, aspetta.
Allora, io vi faccio le domande, vado avanti, poi a lei gli verrà in mente. La belvata mi interrompe. Perfetto. Lei ha detto che cura molto il suo fisico, che si allena molto, 4 volte a settimana, eccetera, che le piace...
Una volta.
Molto.
Ormai è un vecchio.
Ma è giovanissimo. Lei si sente un po' un giovane vecchio, vero?
Beh, sono un po' acciaccato, cioè, non è che sono proprio...
Ma sta sempre là con la maglietta tutta tartaruga che si fa vedere.
Cazzo, uno si allena per far vedere gli addominali o per non farli vedere?
Che... È questo che la domanda era questo. A lei le piace mostrarsi?
Se ho l'addominale carino, sì.
Si piace fisicamente?
Oggi sì, mi piace fisicamente.
Si dia un voto, ma? Voto.
Esteticamente?
Sì, sì.
No, dai, non lo so, dai. Cazzo ne so.
È un voto sincero,
cioè comprendendo tutto,
una media.
Ma devi fare una media di bellezza e anche un po' quello che fa il fascino di ciò che sei, anche di quello che rappresenti.
Se dia un voto, va senza
8, dai. Oh. No, 7 e mezzo, dai. 7 e mezzo più umile.
Perché si è tolto 0,5?
Perché 8 dici stronzo, 7 e mezzo dici beh, dai,
è il calcolo.
Dici, è quasi umile questo ragazzo.
Si sente sexy?
Boh, no.
No.
Non ho questa esigenza.
No, ma uno è o non è?
No, non mi sento sexy.
Ed è un seduttore?
Un seduttore?
Le piace sedurre?
No. Boh, non lo so, non lo so.
Nella vita, non mica dico solo donne, cioè chi...
Sedurre in generale?
Ma
tipo,
sì.
In che senso non solo donne?
Uno quando è seduttore lo è abbastanza
anche
sempre.
Con ma... i comodini, tipo.
Poi scrivanie. Esatto. È un seduttore?
No, secondo me no. No, no. Easy, sono tranquillo, simpatico, a volte.
Se ti ha un voto in simpatia, me la chiama.
Allora, se sono felicione, 10.
10.
Però posso anche essere molto antipatico.
Secondo lei in questa intervista, lei ha, diciamo, il termometro è quello della simpatia?
No, non lo so, sto pensando a tutte le cagate che ho detto prima e secondo me ha fatto un casino.
No.
No, ok.
Quando Antonio Di Chele le ha chiesto a chi... Di Chele, no?
Mitico, posso salutarlo? Ah, non
so, l'ho pronunciato male, io pronuncio male
tutto. Di Chele, lui.
Le ha chiesto a chi pensi quando ti dico la parola amico, lei ha detto a Luis Sal, invece poi come sappiamo tutti, dramma, litigo, eccetera. Esatto, cavallette
profetico.
E tutto. Le manca il suo amico Luis?
No, ad oggi no, perché sono successe tante cose, alcune anche molto spiacevoli al di là dell'aspetto della vicenda in sé. Sono successe anche cose per cui ci sono rimasto molto male, per cui anche Chiara ci è rimasta molto male, e quindi ad oggi no, per la persona che ho conosciuto oggi non mi manca. Per l'amico che avevo, io credo di aver, cioè non credo, io ho vissuto il lutto perché io ho voluto bene. Ma perché poi devo parlare di questa cosa con, di noi così? Comunque è una persona a cui ho voluto tanto tanto bene, sinceramente. Non so se dall'altra parte fosse la stessa cosa, onesto.
Ha amici veri che le vogliono bene?
Sì.
Ha paura della solitudine?
Sì.
Perché?
Credo che in futuro io debba imparare a stare da solo, perché è una cosa che purtroppo fino ad ora non ho imparato, ecco.
Dice fa parte della mia vita, l'ho capito adesso.
E io è una cosa che non ho... Ho sempre avuto la propensione a essere fidanzato quasi sempre.
Dopo la malattia è più attaccato alla vita o meno?
Credo che negli ultimi 2 mesi... A me è successa una cosa strana con il cancro, è una cosa orribile, che è per 2 anni, 1 anno e mezzo... No, 2 anni. Non ho... Ho perso la paura di morire, che avere paura di morire è una cosa sana. E fare 2 anni senza aver paura di morire è tosta. Io adesso sto... Che poi semplicemente significa dare valore alla vita. Perché se non hai più paura di morire, vuol dire che per te la vita, la tua vita non ha molto valore.
Ha smesso di pensarlo?
Ho smesso di pensarlo, sì.
Lei ha detto per un periodo ho avuto paura di impazzire. È una paura che ancora l'accompagna o è superata?
L'ho superata perché poi alla fine sono impazzito davvero. Quindi ci sono passati in mezzo.
Adesso come sta?
Meglio.
Sua nonna Luciana leggeva i tarocchi. Cosa ha previsto l'ultima volta che gliel'ha fatti? Non lo diciamo. Le piacerebbe conoscere il suo futuro?
Sì.
Ha fatto tutti i conti con la rabbia o qualcosa è rimasto da qualche parte?
Qualcosa rimane sempre. I residui, i rifiuti tossici rimangono sempre, bisogna smaltirli piano piano.
A chi deve ancora delle scuse e a chi deve ancora un vai a quel paese?
Vai a quel paese, ci avrei una lista.
Ne scelga uno più. Quelli a cui non l'ha detto, eh?
Ah, a cui non l'ho detto, non
diciamo,
l'ho detto.
A chi deve ancora delle scuse e a chi deve ancora un vai a quel paese.
Cioè, mi sta chiedendo di mandare a cagare qualcuno pubblicamente.
Ma sì, sì.
Così, che non ho ancora mandato a cagare pubblicamente.
Per farsi ancora più amici.
Cagli, questa è bella, aspetta. Uno da mandare a cagare pubblicamente.
E a uno però a cui chiedere pure scusa, non è che...
Allora, a cagare pubblicamente... Cavolo, beh, questa è un'occasione pazzesca. Non,
sì.
Non la voglio perdere, aspetta.
Ci pensi, beh, le viene meglio qualcuno intanto per prendere tempo
a chiedere
scusa?
No, no, aspetta, perché in questo periodo qui Pandori cose qualcuno che... Che ha fatto, cioè che prima che ha seguito il vento, lo trovo, aspetti, eh?
Sì, sì.
Vediamo, mi faccio pensare.
Pensi.
Beh, senza fare nomi, però, sa, ci sono alcune persone vicine a mia moglie che sono sparite e poi adesso che si calmano le acque magari ritorneranno. A me questo svolazzare in base alla direzione del vento non è che mi piace molto, quindi un bel va a cagare a queste persone.
E lei non ci si mette dentro a quelli che sono un po' spariti, eh?
Assolutamente no.
No. E a chi deve chiedere scusa? Perché l'altra parte della...
Chi devo chiedere scusa?
A chi deve ancora chiedere scusa?
Boh, non lo so.
Ha chiesto scusa a tutti quelli
se
a cui doveva?
Se non l'ho ancora chiesto vuol dire che non me la sento di dirlo. Quindi sì.
E grazie a chi lo deve dire?
Grazie ai miei figli.
Questa intervista è andata meglio o peggio della simulazione?
Molto peggio della simulazione, secondo me.
C'è qualcosa che avrei dovuto chiederle e non ho fatto, qualcosa che lei voleva dirmi e non mi ha detto?
Sì. Io spero... Sa, molti pensavano che io sarei venuto qui a lavare i panni sporchi o
no.
A buttare merda su mia moglie.
No.
E magari qualcuno anche vicino a mia moglie può aver pensato o aver instillato questo dubbio a lei. Io quello che ci tengo a dire è che... Questa è la pancia, no? Dai, pubblicità. Comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli. E sarà sempre la donna più importante della mia vita, indipendentemente dal fatto che... l'amore possa andare avanti o meno, quindi di non preoccuparsi di questo e che e non lo so, e spero che,
l'ha detto bene,
che
l'ha
il clima
detto.
Si possa distendere per il bene dei nostri figli, tutto qua.
Vabbè, per farla smettere di piangere.
Sì, sto...
deve fare pipì?
No, lo sto facendo dagli occhi.
Grazie
a voi, grazie.
Grazie.
Ciao a tutti.